Andiamo alle situazioni matrimoniali. Abbiamo tre sorelle che hanno aperto i loro cuori e ci hanno raccontato situazioni più o meno simili. Leggo solo una parte dei loro messaggi veloce, così capisci e puoi dare le risposte senza fare i loro nomi.
Va bene, sì, no, i nomi non sono importanti,
No.
lasciamoli perdere. E, io questi qui non è che li ho letti questi messaggi, quindi cerchiamo di capire bene cosa chiedono. Andiamo.
Allora, una delle sorelle ha detto che il suo marito è andato via 2 anni fa e lei sta pregando che lui torni e lo aspetta, anche se lui vive in adulterio con altre donne. E lei ti chiede: mi capita ogni tanto di frequentare un amico che mi sta molto vicino. Apprezzo e gradisco le sue attenzioni, ma c'è un ma. Visto la mia situazione, io sarei adultera? E poi comunque non riesco a vedere un futuro con lui. Mi fanno bene le sue tenerezze, ma è il mio marito che ho sempre nel cuore. Chiedo al Signore che mi guidi e mi faccia capire la sua volontà. Mi tormento che non vorrei commettere peccati. Grazie.
Ok, allora in
Allora,
questo.
è lui che è andato via perché
Sì.
aveva altre donne e
Sì.
lei è rimasta sola e lo aspetta. Nel frattempo ha trovato un altro amico anche lei, ma sempre vuole tornare col marito.
Ho capito. Guarda, la situazione è molto semplice, no? Gesù in Matteo 5 ha parlato contro l'adulterio, no? Quindi, se lei è sposata con quest'uomo e va con un altro, capito? Lei diventa adultera, anche se lui l'ha abbandonata e sta commettendo adulterio. Anche lei commette adulterio, quindi sono due adulteri. Ok, però c'è un però. Cioè, bisogna vedere se sono ancora sposati questi. Quindi se sono ancora sposati e lui andato via di casa, è adultero, ok, e lei commette adulterio, allora sono due adulteri. Però se lui in questo momento non è più suo marito, nel senso che non lo vuole più essere, che si è separato in spirito e corpo, cioè, la cosa deve essere assodata qui, davanti al giudice. Ok, davanti al giudice Dio, in base ai comandamenti, in base alla parola. Quindi lei deve scoprire innanzitutto, è sposata con quest'uomo o no? Ok, fuori di dubbio è che lui è l'adultero e la colpa è sua. Però lei in questo momento può mettersi nella stessa barca sua, magari non colpevole come lui, però diventa adultera lo stesso. In quale caso? Nel caso lui dovesse tornare, lei lo ama ancora, quindi
Sì.
lei deve parlare con quest'uomo e dargli un limite, dice guardi, non è che posso aspettare per l'eternità, io sono debole, ho bisogno anche di affetto e tutto, e posso incontrare una persona che mi metto insieme e matrimonio, devo sapere se siamo sposati o no, tu stai programmando di tornare o no, se dice beh, dammi ancora un po' di tempo, allora aspetta, dopotutto lei lo ama, dagli un po' di tempo, metti un limite. Okay. In Luca capitolo 13 Dio ha messo un limite, dagli cos'è? Credo che sia Luca 13, metti un limite al fico, dagli un anno e poi taglialo. Quindi
Sì.
dagli un limite, non so, un mese, 2 mesi, quello che, alcuni mesi, secondo la tua fede. E poi dice, caro marito, io ti amo, però guarda, io sono debole, ho bisogno anche io di amore, di affetto. Questa c'ha figli?
Sì.
Quanti ne ha?
Non dice in questo
Ok.
messaggio.
Quindi digli, guarda, dolce marito mio, io c'ho figli, tu li hai ammollati, non so neanche se questo li sostiene più finanziariamente, cerchi di capire che non puoi fare, non ci siamo mica sposati per questo, per una situazione così. Quindi deciditi, e allora una volta che lei ha scoperto se sono sposati o no, e allora se sono ancora sposati, allora non deve fare adulterio. Logico. Però se è ufficiale che non sono più sposati, che lui dice no, non voglio essere sposata, è bene avere dei testimoni davanti a Dio, dei fratelli, delle sorelle, se c'è una chiesa, questa qui, o almeno degli amici, che possono testimoniare che lui non vuole, e possibilmente per iscritto.
Sì.
Comunicate via email. E quindi una volta lui dice no, io non voglio più, ok, da quel momento lei è libera. Non è più sposata, come dice legge, 1 Corinzi 7:15.
Primo Corinzi
Sì,
7.
questa è la tua scrittura, sorella, e nel caso lui decidesse di non tornare.
Primo Corinzi 7:15. Però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace.
D'accordo?
Sì.
Okay.
Allora lei deve avere una risposta da parte sua.
Sì, e poi mette un limite. Se è molto tempo che aspetta, mette il limite una settimana. Sì. Se è pochissimo tempo, metti il tempo, dagli un mese, due mesi, non, io non gli darei di più di quello. Poi tu farai secondo la tua fede, d'accordo?
Sì.
Prossimo. Dio ti benedica, sorella. Prego per te che il Signore, in un modo o nell'altro, si prenda cura di te.
Prossima
e dei
sorella.
Tuoi bambini. Amen.
Prossima sorella ci ha scritto un messaggio un po' lungo, però vi leggo solo una parte. Dice, sono sposata da circa 20 anni con una brava persona, ma di cui non ero totalmente innamorata. Mi aveva conquistato la sua dolcezza, la sua sensibilità e il suo grande amore per me. E io venivo da una grandissima delusione d'amore. Mi ero lasciata con il mio fidanzato che amavo perdutamente. Il matrimonio è stato sereno fino a quando, pian piano, senza nessuna precisa ragione, ci siamo allontanati l'uno dall'altra. Il dialogo che avevamo si è spento e anche i rapporti intimi sono cessati a causa di un'improvvisa impotenza che lui ha. Ma questo allontanamento non ci aveva minimamente fatto pensare ad una separazione e siamo andati avanti così per 2 anni. Fino a quando, casualmente, ho rincontrato il mio ex fidanzato, il grande amore della mia vita con cui avrei dovuto sposarmi. E abbiamo riscoperto che il sentimento che ci aveva legato da giovani non si era mai spento. Mio marito poi mi abbia pregato di non lasciarlo. Io non riuscivo più a stare con lui e quindi ci siamo separati. Il mio figlio adolescente è rimasto con me. Ho quindi iniziato una relazione e una convivenza a distanza con il mio ex fidanzato, perché abitiamo lontani e non potevamo ancora trasferirci e riavvicinarci. Nel frattempo, però, l'anno scorso, Dio è entrato nella mia vita e oltre a soffrire per i sensi di colpa che già avevo nei confronti di mio marito, soffro anche per il grande peccato che ho commesso agli occhi di Dio. Adesso potrei chiedere il divorzio, perché sono passati gli anni necessari, e risposarmi con il mio ex fidanzato. Ma ho paura di non poterlo fare per non andare contro il volere di Dio. Prima di rispondermi, ti dico anche questo. Con il mio ex fidanzato, che non è cristiano, ma non interferisce con la mia volontà di seguire il Signore, e anzi, avevo iniziato ad evangelizzarlo. Con lui avevamo l'intenzione di sposarci non appena avremmo avuto il divorzio, ma in questo momento abbiamo litigato e da qualche mese non ci sentiamo più. Io l'ho allontanato, forse e soprattutto perché ho paura di fare un torto a Dio andando contro la sua volontà, ma vorrei tanto tornare con lui, trascorrere questi ultimi momenti della nostra vita insieme. Mio marito, comunque, nonostante non frequenti nessuna donna, non mi ha mai più chiesto di tornare insieme, nemmeno adesso che sa che sono sola e non sto frequentando nessuno. Cosa posso fare, Giuseppe? Alla luce di quello che ti ho spiegato, posso sposarmi con l'amore della mia vita oppure devo rimanere sola? Spero che hai capito tutta la situazione, perché non è facile spiegarsi così, e spero che potrai aiutarmi con i tuoi saggi consigli. Purtroppo, quando non si seguono i principi di Dio, ci si ritrova tormentati e senza pace, e adesso lo so. Ho imparato la lezione sulla mia pelle, e so anche che se potessi risposarmi, non sarò mai completamente felice, perché soffro e soffrirò sempre per aver rovinato una famiglia. Grazie di cuore, fratello Giuseppe, se potrai rispondermi.
Dio ti benedica, sorella. Qui siamo davanti a una situazione che in realtà è abbastanza semplice, no? Perché la parola di Dio è sempre la via di uscita. E diciamo, sono contento che stai evangelizzando questo ex fidanzato. Evangelizzalo e vedi se lo porti al Signore. Bravo. Nel tuo messaggio la cosa che ho sentito da parte del Signore più che altro è un grande, grande amore per tuo marito. E perché non vi mettete in contatto con me insieme poi possiamo fare uno Skype che Gesù lo guarisce dalla sua impotenza. In ogni caso, io penso che il Signore vuole che torni con lui. Ok? E so che tu ami il tuo ex fidanzato, eccetera. Però, innanzitutto, il tuo ex fidanzato non è neanche un credente, quindi non sai domani che strada lui potrebbe prendere, perché tu ti sei sposato con tuo marito, che tutto andava bene, tutto, però dopo le cose sono cambiate, quindi tu ti potresti risposare col tuo ex fidanzato e domani le cose potrebbero non andare come stanno andando adesso, specialmente lui non è cristiano. Lui.
Infatti già prima del matrimonio già hanno litigato con il fidanzato.
Esatto.
Quindi non è sicuro che tutto andrà bene.
E anche questo è un segno che Dio non lo sta benedicendo. Quindi non sei affatto sicura che risposandoti con questo tuo ex fidanzato che le cose andranno bene, che Dio lo benedice. Perché se Dio non benedice una cosa, guarda, leggi una scrittura, guarda. Dagli a questa sorella, Salmo 127, credo, verso 1, cosa dice?
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie.
Verso 2?
Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono.
Leggi anche il 3, parla dei figli, no?
Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio.
Quindi l'impotenza del tuo marito che non può più avere figli, i figli sono un dono del Signore. Questa impotenza che tuo marito ha potrebbe essere una prova, la tua prova di Isacco. Che Dio vuole che metti il tuo Isacco sull'altare, cioè il tuo sesso, le tue relazioni sessuali, i tuoi sentimenti carnali di amore verso il tuo ex fidanzato. Sono tutte cose che Gesù dice, se uno non rinunzia a se stesso non può essere mio discepolo. Cioè Gesù non aveva problemi con moglie, fidanzate e così, però aveva problemi con la sua carne, nel senso doveva metterla in croce e inchiodarla, e questo gli è costato nel Getsemani molto, ha rinunziato anche a quello. Quindi Gesù ti chiama, io credo, a rinunziare a quello che tu più ami, perché semplicemente le cose che noi amiamo non sono sempre provenienti da Dio. Cioè non andiamo per sensazioni, per sentimenti, per rapporti sessuali, no, non andiamo per fede, andiamo per la parola di Dio. Paolo, per esempio, ha rinunziato a sposarsi per sposarsi solamente con Cristo. Cioè, quindi ci sono delle situazioni che dobbiamo rinunciare alle cose che ci fanno felice nella carne, perché non è nello spirito, perché lo spirito di Dio guida in modo diverso. E poi che ne sai tu, o donna, che domani questo tuo ex fidanzato e possibilmente futuro marito ti farà felice, che tutto sarà rose e fiori, se non sarai sotto la benedizione di Dio, come dice verso 2, cosa dice ancora?
Verso 2. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono.
Vedi, dolce sorella, ti voglio molto bene, ti capisco, e grazie per aprire il tuo cuore a Gesù. E invano ti alzi presto, vuoi dormire tardi e mangi pane di dispiacere. È il Signore quello che... La benedizione viene dal Signore, va bene? Quindi questo è il mio consiglio. Vada a tuo marito. E questi sono ancora, sono solo separati legalmente, no?
Ancora non hanno divorziato.
Non ha divorziato.
No. Però lei sta chiedendo il divorzio.
E stai attenta che Dio non divorzia te. Cioè, tu divorziando tuo marito, stai attento che non simboleggi il tuo divorzio da Gesù. Perché tuo marito rappresenta Gesù. Uh-huh. E questo dice nella Bibbia. Il fatto che è poveraccio e impotente. E come io stavo evangelizzando una donna, mi pare che ero insieme, non so se ero con te o con Dora, non mi ricordo, questa aveva una cartolibreria, andavamo lì, evangelizzavamo sempre, tutto bene. Dopo un anno così, lei era sposata, aveva una cinquantina d'anni, dopo un po' lei si è ammalata di cancro, ci ha detto, io tutta spezzata faccio il cancro. sto morendo di cancro. Ha detto, oh, preghiamo per te. Lei ha detto, non è tutto. Quando mio marito ha sentito che c'ho il cancro, mi ha divorziata. Mm-hmm. Immagina questa donna, sta morendo e il marito se ne va. E, beh, insomma, abbiamo pregato tutto. E lei è guarita, sta donna, non è morta, è guarita di cancro. E gli ho detto, il Signore ti ha liberato da due cancri, il marito ha sbagliato. Compreso il secondo cancro, il marito ha sbagliato. Non ti amava. Quindi, dolce sorella, il tuo marito si è ammalato di impotenza. Come credi che si sente? Lo sai che tu, divorziandolo, potresti portarlo... E ci sono la depressione, ci sono situazioni che persino si suicidano, lo sai. Non ti macchiare di questo peccato. Vai da tuo marito, lavagli i piedi, accudiscilo. E lo stesso potete, dormite insieme, potete sempre abbracciarvi, potete sempre condividere un po' d'amore. Se tu lo ispiri, se tu lo ami, puoi sempre ricevere un po' d'amore da parte sua. Io sono sposato, lo so. Quindi questo è il mio consiglio, va bene sorella? Torna da tuo marito, dagli l'amore di Gesù. Sai, la vita è corta. Cosa vuoi portare? Che dono vuoi mettere ai piedi di Gesù quando arrivi in cielo? Ho lasciato mio marito perché l'altro era più sexy. Mm-hmm. Che dono? Cosa credi che ti dirà il Signore? Vai da tuo marito, dagli l'amore di Gesù. E se Gesù ti dice, dagli il mio amore, abbraccialo col mio amore. Non l'abbandonare, ha bisogno di te. Il diavolo lo ha colpito con questa malattia. Non lo abbandonare anche tu. Ti mando come mia figlia, mia ancella, mia serva, a portargli il mio amore. Vai da lui e non lo abbandonare. Invece di divorziare, è mia volontà che ti sposi di nuovo con lui. Amen. Amen. Questo è il messaggio di Gesù per te, sorella.
Amen, amen.
Fammi sapere cosa pensi. E di nuovo ti dico, io sono qua, ok? Sono qui per servirvi, chiamatemi in Skype, chiamatemi. E sarò felice di pregare che con un pizzico di fede Gesù lo guarisce, va bene?
Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela.
Amen, grazie Signore. Ok, andiamo alla terza sorella che sta raccontando la sua storia.
Sempre senza nome.
Caro fratello Giuseppe, pace del Signore.
Pace.
Ti seguo sempre con attenzione e condivido tutto quello che il Signore ti ha dato e che tu ci trasmetti con amore. Penso che tu sia davvero ripieno dello Spirito di Dio. Ti ho scritto stavolta perché ho bisogno di un tuo consiglio secondo la parola di Dio. È difficile parlare di questo mio problema, ma Dio mi guida verso di te. Io sono separata da 1 anno e mezzo. Mio marito non è un credente e abbiamo avuto diversi problemi nei nostri 9 anni insieme. Lui aveva uno spirito contrario al mio perché io volevo servire il Signore e lui mi combatteva. E tante cose anche se faceva vedere che qualche volta aveva interesse per Dio. Una volta mi strappò la Bibbia, un'altra volta mi disse che ero una fascista perché gli dicevo quello che era scritto nella Bibbia ed era contrario alla fede cattolica. La mamma era una donna molto devota al Papa, alla Madonna e ai Santi.
Cioè lui dice che era fascista perché lei era contrario al cattolicesimo? Che lei gli leggeva la Bibbia?
No, il fatto è che lei, la sorella, gli diceva al marito quello che è scritto e lui era contrario alla fede cattolica perché la sua mamma era molto devota.
Io sto leggendo, gli dicevo quello che era scritto nella Bibbia ed era contrario alla fede cattolica.
Sì,
la mamma era molto devota al Papa, alla Madonna e ai Santi, quindi siccome lei leggeva la Bibbia, lui gli diceva questa è una cosa fascista perché è contro il cattolicesimo, capito?
Okay.
Così la leggo io.
E poi?
E comunque, digli di studiare bene la storia perché devi spiegargli che semmai i fascisti sono a favore della Chiesa Cattolica, va bene, storicamente Almirante, Fini, Destra Nazionale sono sempre stati a favore della Chiesa Cattolica e Mussolini ha fatto il concordato con i cattolici, e lui ha instaurato lui il Papa in Vaticano eccetera, quindi i fascisti sono a favore del cattolicesimo, ok? E non sono contrari. Andiamo avanti.
E lei continua. Mio marito era già separato quando l'ho conosciuto, ma io me ne innamorei perché sembrava tanto sensibile e bravo.
Me ne innamorai.
Poi ho scoperto che era aggressivo. Si imponeva sulla mia persona. Mi aveva sottomessa e annientato l'autostima, perché essendo un avvocato era molto autoritario e furbo. Non avevamo figli perché lui non poteva averne. E ci rivolgemmo a un ginecologo per la fecondazione artificiale. L'abbiamo tentata 2 volte, ma niente. Io ho molto sofferto con questo uomo, ma poi in certi momenti era così premuroso che mi faceva dimenticare tutto, mi offendeva con le parole e mi pilotava a modo suo. Ero infelice dentro di me e mi allontanai dal Signore perché non mi aveva dato quel figlio tanto desiderato e per cui avevo tanto pregato. Pensavo che con questo evento mio marito cambiasse, perché io gli dicevo che Dio avrebbe fatto il miracolo, ma niente.
Ok. Qui una piccola... voglio ricordare i promessi sposi, quelli fratelli che devono sposarsi. Attenzione, non fidanzatevi, non sposatevi con non credenti. Prima devono convertirsi a Cristo, non solo a parole, sbaciucchiamenti, eccetera, ma dopo dalla conversione a Cristo si fa il passo fatidico. È inutile presentarsi davanti a una chiesa, davanti a Dio, sposarsi con un ateo. Non funziona mai. E a volte per miracolo quello si converte dopo, ma non contate su quello. È come spendere i soldi prima di vincere al lotto. Va bene, è difficile trovare un buon marito e una buona moglie, sono rari. Va bene, quindi addirittura sposare uno che non crede neanche, state veramente buttandovi nel fosso sperando di uscirne. Quindi sposatevi con i credenti. Leggete 2 Corinzi capitolo 6. Amen. Andiamo avanti.
Subito dopo mi rivolsi a una psicologa che mi aiutò a far luce dentro. Secondo lei io non amavo più mio marito ormai. Nel frattempo ho conosciuto in palestra un ragazzo molto taciturno, ma che improvvisamente mi diede un po' di serenità in mezzo a quella bufera che era la mia vita.
Bufera.
Bufera.
La tempesta.
Ci innamorammo come pazzi. Lui convivente con una donna, ha 2 figli, uno di 14 e uno di 9. Dopo un paio di mesi, io esco incinta. E l'ho detto tutto a mio marito. Io e questo ragazzo, purtroppo, non abbiamo potuto portare avanti questo bambino, perché lui non era pronto a lasciare la famiglia, e io non potevo dare uno scandalo a mio marito nel paese, ai miei, a tutti, e non ce l'avrei fatta da sola a tenerlo.
Cioè, è buffo come lei la mette. Dopo 2 mesi esco incinta, ma non è che sei uscita incinta per caso, per caso sono uscita incinta. Cioè, se questa non fosse rimasta incinta, tutto tranquillo. Sei rimasta incinta perché sei andato a letto con questo qua per un paio di mesi.
Sì,
quindi
sì.
Non è che rimane incinta per lo Spirito Santo. Quindi sorelle che rimanete incinta, sono uscita incinta. Eh no, cara, non è che sei uscita incinta, tu ti sei data da fare. Ok? E quindi attenzione a quello che fate, perché se vai a ballare c'è da pagare il conto. E adesso c'è un bambino da prendersi cura. Andiamo avanti.
Decidemmo di abortire. Fu un'esperienza terribile. Mio marito mi accompagnò in ospedale dicendo che se avessi abortito, lui mi avrebbe perdonato e saremmo stati insieme.
Quindi il perdono, non il perdono, non c'entra niente qui il perdono. Qui gli aborti è lo stesso che bruciare i bambini agli idoli Moloch. Ok, non ti condanno, non ti condanno, ma sei davanti a una situazione che hai bisogno di pentirti, perché sennò... E questo è uno dei peccati peggiori che il Signore non ama, quando uccidiamo i bambini, ok? Adesso lo so che il mondo, ok, come tempi dell'Esodo capitolo 1, i bambini li buttavano nel Nilo a farli mangiare dei coccodrilli. E oggi i coccodrilli sono i dottori che fanno gli aborti e hanno questa storia che non c'è niente di male a uccidere i bambini. E poi questo qui era credente, no?
La sorella sì.
E quindi da credente è andata ad abortire.
Sì.
Quindi attenzione che il Signore non è contento di te, ok? Quindi sei fuori binario in diversi sensi. Quindi preparati a un grande pentimento davanti a Gesù e poi lui ti perdona.
Poi lei dice: io non ce la feci dopo. Mio marito mi controllava, mi opprimeva ancora di più e non potevo vedere quel ragazzo.
Un momento, se tuo marito non ti permetteva di avere liberamente la tua relazione, diciamo, adulterina, non è che ti opprimeva, ma è la mano di Dio che ti voleva salvare da te stessa, dal tuo peccato. Un peccato che ti ha condotto all'adulterio, ti ha condotto all'aborto, cioè ti rendi conto? E non è tuo marito che ti opprime. Era Dio che attraverso tuo marito cercava di... cioè, mariti a questa situazione ti avrebbero già mandato via o se ne sarebbero andati loro. Quindi io non la vedo come la vedi tu, sorella, che lui ti opprimeva. Io vedo invece che tu eri fuori binario qui, te lo dico con amore.
Stavo malissimo. Incoraggiata anche dalla psicologa, decisi di separarmi da mio marito e lui non voleva, ma lo feci con forza.
Quindi il marito non voleva separarsi da una moglie adulta, una moglie che aveva abortito, ok? E quindi lei con la forza si è separata lo stesso. Lezione, fratelli, non andate da psicologi. Ok, all'università questi psicologi non hanno imparato niente, non insegnano niente all'università di Gesù e del Vangelo. Vi possono dare solo consigli delle loro menti carnali, mondane, atee. Il suo consiglio ti ha portato al disastro. Quindi tu sei andato da errore ad errore ad orrore. Va bene? Quindi praticamente tu, cristiana, figlia di Dio, ti sei messo sulla strada completamente... Guarda, tu mi ricordi Davide nella Bibbia, che è andato con Batseba e poi per colpa ha dovuto uccidere il marito di Batseba e poi ha dovuto morire bambino. Praticamente sei in una situazione più o meno così. Tranquilla, Gesù ti perdona, ma attenzione, ci sono dei passi che devi fare.
Dopo, la mia relazione con il ragazzo è continuata. Lui non ha mai lasciato la sua famiglia e nel frattempo mi chiedeva di aspettare perché il suo figlio era piccolo e aveva da mettere a posto la sua situazione.
Quindi praticamente è un disastro destra e sinistra. Quindi qui tu praticamente con la tua relazione con questo ragazzo, che è una relazione di adulterio, anche se questa è separata, anche se è divorziato, lei davanti a Dio è ancora sposata, perché lui non voleva. L'unico motivo che ha ottenuto il divorzio è grazie alle leggi anticristo. Capisce? Ma secondo le leggi di Dio, lei non può divorziare, e non è divorziata, ed è ancora sposata con questo marito, che diceva che la pilotava qua e là, va bene, ti pilotava, ti sei sposato con lui, e così la storia, quindi... E non è che il divorzio è così semplice, ci sono dei bambini di mezzo. E ci sono. Bene, lei non ha bambini, no?
No.
Non ha bambini, però no. È stato abortito. Ok, andiamo avanti.
Mio marito ha sofferto molto perché non poteva sopportare un altro fallimento di matrimonio. Poi proprio da parte mia, che ero una credente, ricevere tutto ciò non se lo aspettava.
Esatto, quindi praticamente il marito non era credente, no?
No, però era il secondo matrimonio per lui.
Sì, però vedi, un non credente che si trova una moglie così, credente, che si comporta così, è come dire Dio non esiste veramente. Quindi veramente è una situazione molto seria. Gli hai dato un brutto esempio di Gesù, dolce sorella. E ora ascolta. Ora potrai darti da fare per rimediare, se non vuoi rimpiangere i tuoi fallimenti per sempre. Cioè sei ancora in tempo.
Io ho pianto tanto in questi mesi e ho chiesto perdono a Dio e a Lui tante volte. Mi sentivo in colpa verso Dio e verso di Lui, ma chiedevo al Signore di aiutarmi perché io amavo quel ragazzo e non riuscivo a separarmene.
Che lo ami, ma non è mica l'amore di Dio, eh? È l'amore tuo.
Sì.
Ascolta quello che Gesù ti dice. Un messaggio di Gesù per te è che la tua richiesta di perdono non è mai giunta a me, perché non è accompagnata da frutti di pentimento. Per questo la tua confusione e frustrazione sono cresciute, perché tu non sei venuta da me, ma ti sei rivolta ai tuoi sentimenti egoisti e carnali. Ma lì cos'hai trovato, figlia mia? Solo il vuoto, solo delusione, carnalità, egoismo, mancanza di amore per me e per tuo marito. Amen. Angela.
Ho chiesto a mio marito di tornare con me, ma lui dice che queste ferite non si risaneranno almeno per ora. Lui sta vivendo la sua vita e frequenta altre donne.
Ok, okay, sta frequentando altre donne, va bene. Vabbè, lui non è credente. Va bene, però, cara sorella, a me sembra che tu sei stato tu a guidarlo a questo, però. E quindi tu sei uguale alle donne che lui frequenta, ma ora puoi cambiare.
Io adesso che ho conosciuto una sorella che anche lei segue la radio, grazie al Signore sto rinascendo nello spirito. Ho lasciato il ragazzo e sto pregando tanto, anche con lacrime e sofferenza. Ora che ho ritrovato il mio Gesù, non voglio più lasciarlo e il diavolo mi fa guerra tutti i giorni.
Oh, finalmente stai combattendo la guerra giusta. Gloria al Signore, sì?
Il ragazzo non si rassegna e mi cerca sempre. Dice che è impossibile che Dio voglia la nostra infelicità, perché lui non ama la moglie. E se non ero io, sarebbe successo con un'altra.
Ma questo ragazzo non è credente, no?
Non sembra.
Non sembra, ma che ne sai della volontà di Dio? Adesso si mette a predicare dalla volontà di Dio, questo qua.
Mm-hmm.
Ma di che pensa la sua famiglia, alla sua compagna? Lui sta facendo lo stesso errore con la sua compagna. E c'ha un figlio, due, questo c'ha.
Due.
Sta facendo il stesso errore con i suoi due figli, la sua compagna, che lei ha fatto con suo marito. Praticamente distruzione a destra e a sinistra. Attenzione che arriva il bastone del Signore e sarà un bastone duro. Cioè praticamente lui fa con sua moglie quello che tu facevi col marito, siete caduti insieme. Cioè il sesso, amata sorella, nel matrimonio è secondario. Quello che viene prima è la nostra relazione spirituale con Gesù, che il sesso tra marito e moglie rappresenta, però è una cosa spirituale col Signore. Mm-hmm. E poi, dopo la relazione con Gesù, secondariamente viene la nostra relazione col coniuge, il sesso, eccetera, nell'ordine. Solamente che se facciamo questo, Dio ci benedice allora. L'adulterio non è nelle alternative, ma è una fossa, una droga, una ubriacatura, capisci? Non dura molto. Ok, guarda, nel Vecchio Testamento situazione così si veniva lapidati.
Mm-hmm. Lui vuole riappacificarsi, il ragazzo, ma io gli ho detto che siamo adulteri e Dio non vuole. E lui sta male perché dice che non sta più bene.
Cioè non sta bene senza la relazione di adulterio praticamente, cerchiamo di capire cos'è.
Io sto male, ma penso che sto facendo tutto questo per Dio. E lui mi aiuterà.
Ok, gloria a Dio, sorellina, meglio tardi che mai.
Piango sempre quando lo penso, al ragazzo. Inoltre lui non fa un lavoro lecito.
E come pensi che si sente Gesù? Tu sei a piangere per una persona... piangi per tuo marito, poveraccio.
E io gli ho detto di dare la sua vita a Dio, ma lui insiste con questa vita.
Ok, quindi vedi, non è credente questo ragazzo, quindi praticamente... Ok.
Sto pregando anche per mio marito, che il Signore compia la sua volontà.
Ok, quindi praticamente sei nella confusione.
Ti prego, fratello, dammi un consiglio. Dimmi cosa dice chiaramente il Signore. Ho bisogno di aiuto. Io voglio servire e amare Dio con tutto il mio cuore e ho tanta paura di dispiacergli di nuovo. Dio ti benedica tanto.
Ok, grazie Signore. Sì, io quando ho sentito questo messaggio, ho pregato per te, sorella. Gesù mi ha dato un piccolo messaggio per te. Ho preso degli appunti, va bene? Adesso te lo passo.
Sì.
Un messaggio a parte di Gesù, che adesso tu finalmente hai cominciato a ragionare, e quindi ascolta quello. Il Signore ti perdona, ok? Però questo è quello che Gesù ti dice. Io ho preso degli appunti, te li leggo. E Gesù ti dice: torna a casa, figlia scapestrata e prodiga. Torna tra le mie braccia. E il mio amore è quello che hai finora cercato nella carne senza trovarlo. E ora comincia a capire che la carne non ti giova nulla. Torna a me, figlia ribelle, troverai il riposo e l'amore che cerchi, perché il tuo vero ed eterno sposo sono io, il Signore. Torna al tuo luogo, tra le mie braccia, dove il tuo posto è veramente. Torna all'ovile, torna al vero amore, il mio. Se tu l'avessi fatto la prima volta, quando ti ho chiamato, ti saresti risparmiata tanta afflizione e non ti saresti ridotta in questa condizione. Ma tu mi hai respinto, hai preferito andare dietro alla carne del mondo. Ma come ho detto nella mia parola, ora lo dico anche a te. Io perdono tutte le tue colpe, risano tutte le tue infermità. Io salvo la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassione, ti sazia di beni la tua esistenza e ti faccio ringiovanire come l'aquila. Io sono il Signore e agisco con giustizia, difendo tutti gli oppressi, anche gli oppressi dei peccati di adulterio, come tu hai fatto contro tuo marito. Certo, lui ha le sue colpe, io le conosco tutte e lo aiuterò a superarle perché lo amo. Perché io, il Signore, sono pietoso, clemente, lento all'ira, ricco di bontà. Io non contesto in eterno, non serbo la mia ira per sempre. Come vedi, figlia, io non ti sto trattando secondo i tuoi peccati, ma secondo la mia misericordia, non ti punisco, non ti castigo in proporzione delle tue colpe, ma solo se ti pentirai veramente e cambierai le tue vie della carne. Come i cieli, infatti, sono alti sopra la terra, così è grande la mia bontà verso di te, ma solo se tu imparerai a temermi. Non avere paura, perché come lontano l'Oriente dall'Occidente, così io ho allontanato da te le tue colpe. Come un padre pietoso verso i suoi figli, così sarò io pietoso verso di te, se tu cambierai le tue vie ribelli. Perché conosco la tua natura, mi ricordo che sei polvere. Come ho detto alla donna adultera, neppure io ti condanno, ma vai e non peccare di più. E ora ti mando da tuo marito, è lui il tuo campo di missione, è lui il tuo calvario, la tua battaglia da vincere, la tua corona da conquistare per la mia gloria. Voglio che gli mostri ora il mio vero volto. Vai e nel mio spirito e mostragli il mio amore. Anche lui lo sta cercando. Io ti darò uno spirito forte, di gioia, di libertà. Non andare con la religione, vai col tuo cuore. Vai con compassione e con umiltà. Io ti mando da questa mia pecorella. Vai e vincilo al mio amore, alla mia verità e salvezza del Vangelo. Se andrai con vero affetto, amicizia e amore, allora lui potrà allora vedere la mia faccia e riconoscermi, e io potrò dargli la possibilità di aprirmi la porta del suo cuore e alla mia vita eterna. Vai ora perché io ti ho perdonata, vai perché ti ho ripulita, ora tu sei monda, ora ti ho lavato con mio spirito, ti ho lavato con mio sangue, non hai più nulla da temere, ora sei tutta pulita, non tornare più nelle pozzanghere del mondo, affinché tu non lo abbia a rimpiangere. Vai, perché io sono il Signore e sono con te. Fine del messaggio.
Amen. Grazie, Signore. Amen, amen. Grazie, Gesù. Grazie, Signore, per il tuo amore grande, grande, che sempre ci pulisce. Che Dio ci aiuti. Voglio chiederti una cosa, Giuseppe, riguardo questa situazione. Lei ha detto che ha già chiesto al marito di perdonarla e di tornare con lui, ma gli ha detto per adesso no. Lei è lo stesso perdonata? Da Dio, dico.
Lei non è perdonata se non si pente nel cuore e se non porta frutti di pentimento. In questa profezia Gesù gli dice i frutti di pentimento saranno di andare e mettere tutto il suo cuore per vincerlo e vincere questa battaglia. Lei deve solo mettere il suo cuore. Uh-huh. Poi l'esito dipende dal marito.
Ok, ok, adesso è chiaro. Grazie.
Lei non può obbligarlo, ma se lei va là, si butta ai suoi piedi, se lei va là, si mette in ginocchio davanti a lui e lo abbraccia e gli dice: ho sbagliato tutto, sono stata un'adultera, ti ho fallito. Non mi merito che tu sei mio marito. Io mi merito una vita di desolazione. Mm-hmm. Mi merito il bastone. Mi merito le punizioni tue e di Dio. Se vuoi accoglimi almeno come amica. E se fa questo con tutto il cuore, cioè lei deve vedere Gesù in questo marito che non crede, che ha le sue pecche, che ha i suoi difetti. Io ho i miei difetti, la mia moglie deve sopportarli. Dov'è il marito perfetto? Dov'è? Dov'è il marito?
Non
perfetto?
Esiste.
O la moglie. Gesù ci ha perdonato quando ci meritavamo l'inferno. Ci ha perdonato quando non lo meritavamo. Adesso, guarda che questo bellissimo messaggio, Gesù dice: sei pulita, sei monda, ti ho liberata, sei nuova, non tornare alla pozzanghera. Lei non deve più parlare col suo amante senza il nome di Gesù. Obbligatorio parlare di Gesù Cristo e sperare di portare anche lui a Cristo. Dopodiché, se lei vuole fare contento il Signore e fare la volontà del Signore, dovrà andare da questo amante e incoraggiarlo a fare con sua moglie quello che lei sta facendo con suo marito. E io sento nel cuore che il marito tornerà a lei. Se lei si butterà in ginocchio con tutto il cuore, così come Gesù si è messo in ginocchio a lavare i miei piedi, i tuoi piedi, i nostri piedi e i piedi di tutti noi, destinati all'inferno, pieni di diavoli che eravamo, pieni di demoni che eravamo. Gesù si è messo in ginocchio e ha lavato i piedi dei discepoli, i piedi miei, i piedi tuoi. Gesù si è messo in ginocchio. Tu, sorella, devi metterti in ginocchio, ma fisicamente, per non a chiacchiere, a prediche. In ginocchio. Va bene? E servire marito come se tu servissi Dio. E tu, io ti dico, lo porterai al Signore. E sarai una famiglia felice. E perché sei perdonata. Però cammina in questo perdono adesso. E dopo, quando arriverà il momento che per qualunque situazione l'altro uomo si farà vivo, tu gli dovrai raccontare, non solo predicargli convertiti, ripeti la poesia per ricevere Gesù, ma spiegargli la tua situazione, gli sbagli che hai fatto, e i progressi che hai fatto con tuo marito, i progressi come vanno le cose, e che lui deve fare lo stesso. Non è il momento di spingergli Gesù adesso, perché lui è sfasato e ubriacato dalla tua carne. Lui sarà il più bell'uomo di Hollywood, non c'entra niente. Isaia 53 dice che Gesù non era bello da tirare gli sguardi. E chi l'ha detto che il marito e la moglie devono essere belli? La moglie e il marito sono destinati a diventare vecchi, vecchi, decrepiti, fino alla morte. E allora, se non siamo fedeli con quella moglie, quel marito, è vecchio, vecchia, che sessualmente non funzionano più, e che qualunque da la più brutta donna in televisione è più bella di mia moglie, ma cosa mi interessa a me? La bellezza è dentro, nel cuore. Gesù non aveva bellezza da tirare gli sguardi. È ora che diventiamo di più come Gesù. E smettiamo di andare in giro con metro di misura quanto sesso sto ricevendo, quante carezze mi sta dando. Quante carezze stai dando tu a tuo marito o tua moglie? Quanto non ti dà amore? Quanto amore stai dando tu? Gesù dice: è dando che vi sarà dato, è dando che riceverete. Non è carezzami, cioè, stiamo evangelizzando un uomo qui in città che uno che vende orologi ha detto: io ho un amante perché mia moglie non mi coccola. Siccome, com'è che ha detto?
Non mi carezza come mi piace a me.
Non mi carezza come mi piace a me, io ho un amante.
Sì.
Bravo, bravissimo. E perché non si è sposata? Ma la carezzi tu a lei come lei vuole? Gli dai una mano a cucinare, a lavare i piatti, la porti fuori a offrirgli un fiore, un caffè, un cappuccino, una torta? Fratelli, mariti, disgraziatoni come me, lo state facendo? Io non lo faccio abbastanza bene, sto tentando. Vogliamo svegliarci, mariti? Portare fuori quella moglie che c'ha un pregio grandissimo, ci sopporta. Sopporta dei fetenti come noi, brutti come la notte. Dice: no, io non sono brutto. Ma quando ti arrabbi, quando sei fuori dallo spirito, quando non cammini in amore, siamo più brutti di così, non si può. Angela, meglio che prendi la parola.
Amen, amen.
Grazie, amen.
Gesù.
Grazie, Dio ti benedica, Gesù. Sorella, so che ti ho ferito, però la parola dice: fedeli sono le ferite di chi ama, e ti ho ferito perché ti amo, perché voglio vederti felice, ma nella felicità di Gesù, non di un amante che oggi c'è, domani non c'è più. Quell'amante lì non sarà tuo marito in cielo, non ci sono mariti in cielo, grazie a Dio.
Amen.
Ok, quindi non durerà molto la storia. Ok. Fammi sapere, sorelle, tutte e tre che avete mai, siete in questa situazione. Sono tre sorelle più o meno nella stessa barca, sì, modi diversi. Sì, sì. Scrivetemi. Ok, scrivetemi. E aspetto il messaggio di quella sorella che ha il marito impotente. Sono qui per servire, sono qui per aiutarvi. Con un pizzico di fede Gesù lo guarirà. Va bene, e guarirà tutte e tre voi, care amate sorelle. Dio vi benedica. Amen.
Amen. Ascoltiamo una canzone, ma prima voglio leggerti un messaggio arrivato via email adesso, è entrato proprio un minuto fa.
Da parte di chi?
È una testimonianza da parte di Luca, che era in Congo, adesso è tornato in Italia.
Ah, è tornato il congolese. Ma non ha preso l'aereo per venire qua, questo però.
No, ha detto che...
Girava un pochettino con l'aereo.
Ha detto che prega che il prossimo lavoro sarà qui.
No, aspetti il lavoro. Tu e la pappa è servita a letto, fratello. Lui vuole il cappuccino già... con lo zucchero mescolato, no, sai, tutto quello che vale qualcosa costa qualcosa, e ciò che non costa niente non vale niente, ci vuole sacrificio, il sacrificio deve bruciare sull'altare, deve costare qualcosa, dimmi.
Allora dice, ascolto la radio e sono colpito dal modo amorevole con cui aiuti e guidi le pecorelle smarite.
Ma dopo la sculacciata che mi è arrivata dalla Svizzera, è meglio che imparo la mia lezione. Perché qui mi tengono d'occhio a me, sai? Che mica devo dare solo correzione, devo anche riceverle io. Che se non ricevo correzione, come faccio a darle?
Allora, Luca dice, a me capita di litigare con mia moglie, ma ogni volta sento nel cuore una voce che mi dice sempre, perdona e ne avrai un bene più grande. Ogni volta ho sperimentato questo sia vero. Un abbraccio grande.
Grazie Luca, sei un fratello super dolce. Grazie, gloria al Signore. Grazie.
Amen.
Gesù. Amen. Contento che è tornato dal Congo. L'Africa in questo momento è un posto abbastanza pericoloso, dipende da dove sei. Sono contento che Gesù ti ha protetto. Sembra che abitava in una shack, come si dice, una capanna lì, senza acqua, senza niente. Gloria al Signore. Contento che sei tornato, fratello. Adesso vedi cosa Dio vuole da te, perché l'Italia è un brutto posto.
Sì, ma ha detto questo lavoro lo ha insegnato anche tanto. Come vivere senza le comodità del mondo, e lo ha avvicinato a Gesù.
Ok, organizzati lì in Italia, se devi partire dall'Italia o rimanere in Italia, organizzati, che adesso vengono disastri, ok? Quindi o ti sposti dall'Italia o ti organizzi su qualche posto di proteggere la tua famiglia. Amen.
Amen.
Gloria a Dio.
Ascoltiamo Marcello Marocchi. Tu lo sai che ti amo, Dio.
Tu lo sai che ti amo. Tu lo sai che ti amo, tu lo sai che ti amo, davvero, tu che leggi il mio cuore, tu che vedi i pensieri, tu che dimentichi tutto il mio male. Ieri, tu lo sai che ti amo, nonostante quello che mi porto addosso. Tu lo sai che ti amo, nonostante me, tu mi ami adesso. Tu lo sai che ti amo, Signore. Tu che sei la mia vita, tu che sei la speranza, tu che sei l'infinito che si adatta a una stanza, tu che sei la bellezza, tu che sei la certezza, questa sera ti prego fammi un'altra carezza, tu che mi svegli al mattino con un sole splendente, mi addormenti la sera con la luna calante, mi trascini sui monti a vedere il creato, perché sono tuo figlio e me lo hai regalato, ma il regalo più grande che non riesco a capire è soltanto il tuo amore che non so ricambiare. Tu lo sai che ti amo. Sì, lo sai che ti amo. Tu lo sai che ti amo. Quando nella mia casa senti grida di festa, quando si alza una voce di una canzone richiesta, quando c'è una chitarra che accompagna una voce, da biscotti ed auguri che il tempo passa veloce, e mentre scende la sera e scompaiono i monti, tu che appunti le stelle tra infiniti profondi, mentre il canto si perde tra saluti festanti, ora tutto è finito, no, non c'erano assenti. Fa il Signore che allora io, in questo cuore smarrito, fa che io mi ricordi invitato. Il regalo più grande che non riesco a capire, il tuo amore infinito che non so ricambiare. Ma lo sai che ti amo. Lo sai che ti amo.